sono convinto che Dio vuole smuovere la coscienza del popolo. Cioè Dio vuole attirare l'attenzione del popolo. Cioè, quando succede un problema a livello nazionale, non viene colpito una persona, viene colpito un popolo. Se un popolo prega, chiaramente, è perché ha a cuore una nazione. E quindi non è il fatto che Dio sia più convinto dalle preghiere di più persone, il problema è che più persone entrano in quella che è la visione di Dio, quindi più persone abbracciano quello che è il cuore di Dio per una nazione, quello che è la visione di Dio, perché un conto è avere una persona che prega, un conto è avere un popolo che di pari consentimento prega, perché prega uno e tutti sta pregando. Se pregano tutti si muovono come un corpo, capito? Non sono staccati dal corpo, ognuno ha la sua funzione. Ma quando si parla di pregare per l'Italia, di pregare per il governo, tutti quanti noi dobbiamo farlo, non perché Dio ha bisogno della preghiera di tutti, ma perché tutti hanno bisogno di avere il cuore di Dio e tutti hanno bisogno di entrare come un solo uomo, no? Cioè come con una sola mente, perché che questo non cambia Dio, ma cambia il modo in cui il popolo si muove e cambia il modo in cui ha impatto sul territorio. Se tutti fossero di un solo territorio, con una sola mente. L'altro giorno stavo parlando, eravamo a pescare assieme ad altri, assieme a Luca e ad Andrea, e accanto a noi ci sono due persone con le quali parlavamo già da un paio d'ore. Viene un sesto, un'altra persona e gli saluta: pace fratello, pace fratello, pace fratello. Anche capisco che queste persone fanno parte di una comunità. Noi avevamo già tra di noi parlato del Signore a voce alta, avevamo cantato, avevamo pregato, e queste persone, quando io sento questa persona che si avvicina, ho detto: scusate, ma voi fate parte della comunità? Lui mi guarda e dice: sì, io faccio parte di quella comunità. Ho detto: tu faccio parte di quell'altra comunità.
Ah, e questo è l'amore di Cilegia.
Oh, meno male, buona sapersi, voglio dire, perché la cosa più incredibile, sai qual è? Che poi alla fine nasce un bel rapporto tra di noi e cominciamo a parlare, scherziamo sulla pesca, sui pesci da prendere, su altre cose. E sono state 3-4 ore belle, spese tranquillamente. E pensavo al fatto che come rappresentanti di varie comunità non ci troveremo mai nello stesso luogo per pregare. Non ci troveremo mai nello stesso posto per evangelizzare, perché chi da comunità ce l'ha con chi, dove chi ce l'ha con chi, dove quello ce l'ha con quello, però ci siamo ritrovati a pescare in un luogo neutro dove non c'è la dottrina, dove non c'è tu ti metto velo, tu ti porta la cravatta, tu di che religione sei, tu di che dottrina sei, tu
c'è
di
solo da pescare,
c'è solo da pescare,
c'è
pescare.
E vorrei parlarvi proprio di questo, perché io so che è tutto collegato, l'ha detto Mary, l'ha detto Giovanni, e so anche questo. Comunque è importante, tu segni queste date in ogni caso, è importante, e ne parleremo e lanceremo anche un appello accorato per questa situazione.
Stavolta sì, non come l'altra volta, non voglio più che succeda.
Guardate qua, perché credo che sia proprio qualcosa di tutto collegato. In Atti degli Apostoli, al capitolo 4, leggetelo insieme a me per favore. Atti 4 è un momento in cui gli apostoli vengono arrestati perché predicano nel nome di Gesù, perché predicano della resurrezione di Cristo, vengono battuti e poi vengono rilasciati. Dal versetto, capitolo 4, dal versetto 18, guardate qua. E chiamatili, comandarono loro di non parlare affatto né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni, rispondendo loro, dissero: giudicate voi se è giusto davanti a Dio obbedire a voi piuttosto che a Dio. Perché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. E questo vale anche per quello che uno riceve da parte di Dio. Noi non possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e di ciò che abbiamo udito. Ed essi, minacciatili di nuovo, li lasciarono andare, non trovando alcun modo per poterli punire a motivo del popolo, perché tutti glorificavano Dio per ciò che era accaduto. Si sta parlando della guarigione del paralitico alla porta del paralitico. Infatti l'uomo in cui si era prodotta quella guarigione miracolosa aveva più di 40 anni. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. Sentite qua. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio. Si parla di unità, no? C'è un conto che prega uno, no? Un conto se pregano tutti quanti. Ma non perché Dio è più colpito da questo, ma perché è il popolo che ha un impatto più forte in sé. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo. Perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Questo qua è una porzione del Salmo 2. Il Salmo 2. Quando Davide scrisse queste parole, nessuno capiva di qualcosa stava parlando. A volte la profezia è così. Tu parli profeticamente e nessuno comprende. Ma che sta dicendo? Ma che significa? Ma che vuole dire? Eppure queste parole di Davide si sono rivelate dopo 1000 anni. E lì capirono che cosa significasse quelle parole del Salmo 2. Poiché proprio contro il tuo santo figlio che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire e perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Attenzione qua. E il gran numero di coloro che avevano creduto era di un solo cuore e di una sola anima. Nessuno diceva essere suo quello che aveva, ma tutte le cose erano in comune fra di loro. E gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non vi era alcuno bisognoso fra di loro, perché tutti coloro che possedevano poderi o case li vendevano e portavano il ricavato delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo particolare bisogno. Grazie. Voglio che ci concentriamo per un istante su quella che era l'unica richiesta che la Chiesa faceva all'inizio. Non chiedevano soldi, non chiedevano favori politici, non chiedevano l'unzione, non chiedevano la potenza, non chiedevano l'autorità, non chiedevano la fede, non chiedevano nient'altro se non una cosa. Il versetto 29. Ed ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con franchezza. La franchezza era l'unica cosa che chiedevano a Dio.
Oggi pomeriggio, ogni pomeriggio ci prendiamo un tempo. La mia preghiera è stata questa: Signore, fuori, mandaci fuori dove c'è bisogno di portare la tua parola prima della tua venuta, di portare una parola di conforto, di fare conoscere che è Gesù. Cioè, proprio spinta a pregare tutto il mondo per questa, di andare fuori, a dare una parola di incoraggiamento a una persona, una parola d'amore, cioè, fuori.
Allora, io una cosa, Maria, questa cosa dici tu, io la sento fortemente, perché è come se noi queste cose già le sappiamo.
Cioè,
infatti, non ha avuto un comando. Gesù ha detto: andate per il mondo, predicate il Vangelo. Poi cosa dice? Guarite i malati, risuscitate i morti. è un comando che ci ha dato la manifestazione di Dio, è questa, ma quando è che noi lo faremo? Io parlo prima io.
Sì,
io invece voglio chiedere a Dio di sbloccarne a me, sta, a me, a noi questa situazione,
Signore,
perché tramite noi loro crederanno.
Infatti ho già detto, Signore, inizia da me,
che lo facciamo.
È lui la domanda, la richiesta della Chiesa era questa.
Si deve vedere la tua gloria, il tuo regno manifestato sulla
terra.
Questa era la richiesta della Chiesa. Non chiedevano l'unzione, perché? Perché l'avevano. Non chiedevano la potenza, perché l'avevano. Non chiedevano l'autorità, perché l'avevano. Non chiedevano fede, perché l'avevano. Non chiedevano soldi, non chiedevano locali, non chiedevano niente. L'unica cosa che chiedevano di una sola mente è: dacci franchezza. Cosa è la franchezza? La franchezza è la capacità di esprimere con semplicità quello che uno crede.
Sai cosa vorrei io parlare? Io penso che noi, parlo per me, parlo di esempio qua, se spunta Gesù come ha fatto a porte chiuse con gli apostoli che erano tutti terrorizzati e li uccidevano, qualcosa lì ha cambiato, perché da quel momento erano pronti anche a morire, perché è entrata quella fiducia, quella cosa che ha completamente scombussolato il loro modo di ragionare. E io vorrei che questo accadesse a me, accadesse anche a chi piace. Perché da quel momento sono usciti di
quello che ha fatto, è andato a morire più noi che si è fatto.
Ma fino a quel momento era ancora chiusa, avevano paura.
Sapete che le cose non cambiano neanche
di quello che
sono fatte loro.
No, vabbè, poi sono uscite, però. No.
Io ho la parola.
Le cose sono cambiate a Pentecoste.
Abbiamo parlato in Atti 4.
Ascolta. Quando non è già porte chiuse, che si sta dicendo?
Sono due cose.
Quando l'hanno visto entrare dopo che era morto, quindi poi si sono è scombussolato la loro vita e cambia questo.
Io la parola mi faccio un verso che l'ho meditato tanto ed è bellissimo, fa riflettere tanto. Pietro e Giovanni. Senza spirito, Giovanni fa scino fuoroci e le spoglie a tutti. Spirito terra. Pietro lo sappiamo. Quando invece vengono riempiti di spirito, come si fa a essere riempiti? Anche se noi l'abbiamo. Però non permettiamo allo spirito di lavorare, la mente a mente. Tutto sta nel cosa mettiamo dentro, allo stesso tempo, allo stesso camminare. Quello che tu fai lo puoi usare per Dio. Non dobbiamo permettere di occupare la nostra mente, perché si sta verificando questo, chiamiamolo, coppa di stordimento. Cioè, ci possiamo andare, ma perché? Perché mettiamo nella mente, come dicevo poco fa all'inizio, non la franchezza di consapevolizzare chi siamo, ma bensì tutt'altro. Chi non è buono, chi dovranno prendere, questo è il problema. Occupiamo la mente con tutt'altro, mi segui? Se noi ci riempiamo di spirito, cos'è lo spirito? Pace, amore, benevolenza. Sempre là ritorniamo. Allora siamo ripieni e collegati. Io spesso mi dico, ma predicare là? No. Quando lo spirito mi spinge, ma dove lo vedi? Cioè quando fai effetto non dipende da te. Quando la persona è pronta lo spirito ti spinge e lo riconosce perché sei ripieno. In Isaia 55, mi faceva ridere questo verso. Quando dice, mi pensavo, non sono io, poi dice, tu camminerai, gli alberi batteranno le mani, cioè devono battere le mani, sapete cosa dire questo? Che passa il fratello di Gesù, il figlio del creatore, ripieno di spirito, il creato, si deve sottomettere ai figli del creatore, mi segui? E questa è la potenza, quando tu cammini di spirito, ritorniamo a noi, noi dobbiamo riempire la nostra mente di tutt'altro, lo stesso fiato, dire cose positive, gli stessi passi, usati per Dio, quando noi cominciamo a camminare per Lui, come vediamo quando dice dividevano i pane e i pesci, umanamente, noi dovevamo dire no, Gesù ha detto dividete e buttate, licenziamo le folle, loro dissero, non dissero va bene. Gesù poi gli dà il comando, obbedisco e come li premi a Gesù? 12 gesti in più. Noi come avremmo ragionato, prima li volevamo licenziare, allora ci ha detto pane, ci siamo, è l'opposto. Perché Gesù camminava così? Era ripieno di Dio, secondo il cuore di Dio. Cosa diceva sempre Gesù in tutte le Cristo? Io non faccio nulla di... Dipendeva dal Padre. E noi abbiamo Gesù che ci dà, come si dice, la via, la vita, la vita. Ci dà proprio come camminare, è semplice. Dipende da noi, ripeto, la morale è occupare la mente, sprecare il fiato per Dio, camminare come lui cammina, è semplice. un cristianesimo, io dico non è un nemico. E poi probabilmente quando si parla, quando diceva, ti devi sottomettere all'autorità. Chi è l'autorità per eccellenza alla quale noi dobbiamo riconoscere? Io mi permetto di parlare con loro, a me è una cosa che mi ha tirato in positivo, che io tra le denominazioni a caccia la pace, fece la prima riunione è meglio che volava. Cioè, un altro pazzo come me, non essere pazzo. Quando tu sei vero sei pazzo. Ritornando poco fa, la pietra rigettata che era Gesù, rigettata dall'uomo, perché? Perché diceva la prendete la pastina, oggi siamo noi quelle stesse pietre. Rigettati da chi? Da chi non gli conviene che diamo fastidio. Ma come dicevo poco fa, Giovanni e Pietro, ripieni di spirito, lo sapete cosa che li voleva affermare? Uno spirito specifico, uno spirito di timidezza. Ma loro non andarono in colluttazione, perché non viene spirito, no! Si guardarono, stesso cuore, stessa mente, alzarono gli occhi e chiesero, Signore, perché? Vediamo. Mentre bene, 12 li vediamo con Gesù accanto, escludono la posizione, quella che ho potendo, cosa fa, pregare, non è così. Noi già abbiamo la posizione, abbiamo come si dice, i territori conquistati. Sa a noi capire, ma se tu vuoi silenzio, e stare in comunione con Dio. E da un tempo, per esempio, stanotte non abbiamo dormito, tutta notte svegliati in spirito. E fa bene VS come mai. Dio sta parlando, signore. Sta cercando qualcuno che l'ascolta. Come fa ad ascoltarlo? Stare in comunione. Quando noi trattiamo il mondo dello spirito bisogna aprire 5 sensi. Non tocco, non tocco. Di spirito non ti porto, no, quando entri nel riposo, entri nello spirito, allora riesci a collegare. Questo vuol dire, sta parlando sai, in maniera facile, facile. Poi quando siamo arrivati qua, ho raccontato una storia che fa riflettere. Quando siamo arrivati lo spirito a partirino, no? Allora ci hanno detto, ah, ragazzi, fate una cosa, dice, ve ne andate, dice, e poi portate, più tardi andate allo studio, diciamo, alla sessione. E metteteci quello che avete ricevuto, come se siete dei bambini. Io sa cosa ho fatto, sono giocato con un bambino. È importante quello che si dice. Ma non sono andato, cosa fa il bambino? Mi fa male. Io ho congelato, ho detto, ho avuto il proprio. Non ho pensato a nulla dello studio del club, completamente. Poi sono andato al cuore, diciamo, alla sessione. Ho ricevuto e dice, come dimmi come l'hai vissuta, diciamo, da come un bambino. E io ho spiegato che normalmente tanti cosa hanno fatto, invece si sono alzati e cominciano a pensare come fa un bambino e se ci ricuchisse, ci... no, non deve pensare, i bambini non pensano. E io dicevo poco fa, fratello, gli animali, i bambini ci stanno dando esempio di come ricevono. E Dio vuole in questo momento che riteniamo come quei bambini. Il bambino è un contesto, un giudice, come un falliante, buah, papà fa mulatti, ci limo, tasso, non mentale a salame. Papi, dammi per dare.
Amen.
Amen. Allora giriamo tanta semplicità come
chiesa, la chiesa primitiva era assolutamente, viveva nella, non aveva la Bibbia, punto numero uno, ed era e dipendeva dallo Spirito Santo, non aveva la Bibbia e dipendeva dallo Spirito Santo. L'unica parola che avevano era la parola viva che lo Spirito Santo gli dava continuamente.
La parola, scusa, bella, viva,
la parola viva, la parola di Dio non è quella scritta, è quella viva che esce dalla bocca di Dio costantemente per la tua vita, quella che è la parola di Dio. E una delle cose che noi vediamo qua in un momento molto particolare, siamo proprio all'inizio, alla creazione della Chiesa. Gesù disse, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non potranno vincere. Le porte dell'Ades non potranno vincere perché io edificherò la mia Chiesa. E la preghiera è una preghiera così importante perché, vedete, nella semplicità, può sembrare una preghiera di una semplicità disarmante, ma tu hai davanti migliaia di persone, di questo si parlava, che pregavano con una sola mente, avendo la piena consapevolezza di avere tutto quello di cui avevano bisogno. L'unica cosa che chiesero è, dato che sì, era un momento di persecuzione, perché stavano mettevano in carcere costantemente gli apostoli, poi c'è stato il primo martire in Atti al capitolo 7, lo sappiamo, poi c'è stata la persecuzione della Chiesa e tutta la Chiesa è stata mandata via, sono tutti scappati da Gerusalemme, sono rimasti solo i 12 apostoli e alcuni anziani a Gerusalemme, tutta la Chiesa, migliaia di persone sono state disperse, quella che fu chiamata la dispersione della Chiesa. Però grazie a quella dispersione il Vangelo è arrivato a tutte le nazioni, perché la Chiesa aveva una cosa straordinaria, aveva capito che cos'era corpo, cosa significasse corpo, ma si erano chiusi a Gerusalemme, pensavano che era là, punto e basta. Mentre Gesù aveva detto: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E da Atti 8 in poi il Vangelo parte da Gerusalemme e va a Giudea, Samaria e poi arriva a tutta l'estremità della terra. Qual era la preghiera? Può sembrare una cosa molto semplice, ma non lo è. O quantomeno lo è, ma è molto più profonda di quello che sembra. Dammi franchezza, la capacità di esprimermi con coraggio, perché io so quello che credo. Arriva un cliente al forum, sta male, tu invece di fare il suo contratto preghi per lui, viene guarito e poi ci fai il contratto.
E lui ti porterà tutta la sua settima generazione a farsi il contratto.
Cioè, noi abbiamo bisogno di, se posso permettermi Mariella, di entrare in quello che tu stai dicendo. Non dobbiamo chiedere a Dio di mandarci fuori, nel senso che non è Lui che lo decide. Capisco quello che tu hai detto e sono pienamente con te in quello che stai dicendo. Per vederla ancora con maggiore profondità io so che ho il mandato, tutti quanti noi abbiamo il mandato di predicare il Vangelo in ogni luogo e in ogni situazione. Quello che a volte ci manca non è l'unzione. Se avessi più unzione, no, se avessi più fede. No, ce l'hai! Quello che manca è la franchezza, perché basta che inizi a parlare e fai uscire quelle tre parole, poi diventa una valanga. Massimiliano oggi ha detto: prima non parlavo, l'ultima volta ho quasi balbettato, ho detto quasi chissà se mi prendono per pazzo, cioè l'ho detto con timore, poi ho visto che era Dio, non mi fermo più, non taccio più, non mi sto più in silenzio. Ha acquisito franchezza. Quello che tu hai fatto stasera si chiama franchezza, cioè il dire con decisione le cose in cui tu credi.
Scusa, però franchezza accompagnata con la saggezza.
Sì.
Perché tante volte magari possiamo combinare
tanto. Sì.
Magari a una persona tu dici qualcosa.
Non è chiaramente la franchezza non ha a che fare con l'incoscienza, chiaramente, o con la mancanza di delicatezza. Abbiamo bisogno chiaramente di sapienza in tutto quello che facciamo, in tutto quello in qualunque modo ci muoviamo. Però dice qua che dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò, furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Guardate un attimo in Efesini al capitolo 6 e concludo. Paolo sta insegnando sull'armatura del credente, no? La corazza della giustizia, la cintura della verità, il calzare della prontezza del Vangelo della pace, lo scudo della fede, l'elmo della salvezza e la spada dello spirito. E alla fine lui conclude al versetto 18, Efesini 6:18, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiere e di supplica nello spirito, vegliando anche a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi e anche per me. Qui si mette all'ultimo: e anche per me, sta chiedendo preghiera, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per fare conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Ora, pochi sanno che quando Paolo scriveva questa lettera, era in carcere. Lui era imprigionato. Lui era in catene. Era un ambasciatore del regno, ma in catene. In Seconda Timoteo lui dice: io sono in catene, ma la parola di Dio non è in catene. E lui dice: pregate per me, lo chiede due volte, pregate per me affinché io possa predicare il Vangelo con franchezza. Ora io vi chiedo, Paolo perché si trovava in carcere?
Per la parola.
Perché predicava con franchezza.
Si paga poi.
E mentre era in carcere, lui prega, lui chiede preghiere, dite, e sta dicendo: pregate per me affinché quando io predico il Vangelo lo predichi con maggiore franchezza, per come mio dovere fare. Scusami Paolo, ma se tu sei in carcere è proprio perché hai franchezza. Anzi, tu avessi a pregare che stare a dare una calmata. No, lui non era così. Era in prigione, era incatenato perché predicava il Vangelo con franchezza. E lui sta chiedendo ancora più franchezza. Mi piace moltissimo quando al fine del verso 20 dice: affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare. Il nostro dovere è predicare il Vangelo con franchezza. Ciò significa: devi pregare per qualcuno, prega. Ma un esempio, o supermercato, non ha importanza. E se non succede niente, non ha importanza. Facciamo un malo compasso, vedi qual è il problema? Il parere degli altri. La franchezza ti fa superare qualunque tipo di paura, qualunque tipo di vergogna, qualunque tipo di timidezza, qualunque cosa. Perché? Perché tu sei connesso, perché tu stai dipendendo da lui, perché sai che qualunque cosa succeda, tu sei suo, ed è lui che deve confermare la parola con i segni. Non sei tu, non siamo noi. Dice la Bibbia, che dice Marco, che Dio accompagnava la parola predicata con segni e prodigi che l'accompagnavano. Quando arrivano i segni e quando arrivano i prodigi, grazie a Dio li vediamo e continuiamo a vederli. A volte li vorremmo vedere di più e li vedremo di più. Ma la cosa importante è che quando noi vediamo un miracolo, Dio non sta confermando te o me. Dio sta confermando la sua parola che è uscita dalla tua bocca. E questo è importante, perché i miracoli non sono la conferma della tua unzione, della tua chiamata, del tuo ministerio. Se Dio conferma una parola che ha dato a Massimiliano, Dio non sta confermando Massimiliano. Dio sta confermando la parola che ha dato a Massimiliano, perché quella parola poteva venire da chiunque. E probabilmente Dio aveva parlato a qualcuno che non ha avuto il coraggio di dirlo. Quindi non c'è nessuna gloria che possiamo prenderci. Siamo, dice, vasi di terra riempiti della sua potenza, della sua gloria. Non c'è nessuna gloria nel vaso di terra se non ciò che lo riempi. Ed ecco perché quando succede qualcosa di meraviglioso, è Dio che sta confermando la sua parola che esce dalla tua bocca. Lui sta confermando, lui non ti sta premiando. Lui sta semplicemente confermando quello che è uscito dalla tua parola con franchezza. Ed è talmente importante, era l'unica richiesta della Chiesa, l'unica. Dammi più unzione. Non ne hai bisogno, è tutto quello che hai, tutto quello che ti ho dato. Dammi più, oh, se avessi più autorità potrei cacciare più demoni. No, il demone non li caccia perché non ci credi. Signore, ma dammi più fede. Non ci vuole tanta fede, basta una fede grossa quanto un granello di senape per spostare una montagna. Il problema è: fallo, agisci con franchezza. Sai che c'è qualche vicino di casa che sta male? Vai a pregare, faccia parlare. Sai che c'è qualche tuo collega che ha bisogno di una parola in più? Benedicilo, fai qualcosa per lo solito.
Tu parla, butta a pelle.
La fede è azione.
Per se
c'è l'azione succede qualcosa.
C'è la parola, come dice, butta a pelle l'acqua e il tornare per sette volte. Sempre per la parola di Dio e predicare di spiaggia. C'è ancora le braccia belle sporche, dici devo andare, il decreto che lui lasciava tutto, ma sono andato, non l'ho più visto, dopo due o tre mesi l'ho visto in casa, ti devo accompagnare. Così la sua parola è andata. Io sono stato in ospedale, 8 mesi fede, siamo andati a parlare a Gesù, non parlavo per convertirmi. Le parole del genere di vita io ho dato. In 40 anni passati. Certo. Chiaro? Cosa vuoi? Dobbiamo noi semplicemente lasciarci trasportare. E ripeto, io prima di convertirmi, io ero per la gloria di Dio, manco parlare la moto. Non lo so che mi è capitato. Cioè Giorgio diceva, abbiamo fatto il radio solo per grazia, l'intervista, ha fatto una bella domanda che si accosta con tutto quello che mi parla. Il carcere, quando tu eri in carcere, com'è il carcere? Lo spettatore in quell'attimo ha dato una risposta a Benjamin. Il carcere non era quello, io sono entrato da carcerato per farmi il carcere, ma in carcere, come dice che è importante, è là che sono stato liberato, dentro un carcere. Ero nel carcere non libero, perché essere isolato è avuto intima comunione il grido diretto, staccato da tutto, le torri, il deserto, il carcere. È là che tu ricevi, ritorniamo sempre, se te colleghi, cammini, non ti affanni a fare la pena. E lei sono stato liberato, e come ho raccontato la testimonianza, c'era la propria Bibbia, e lei diceva, ranzava, uscita la chiave, e diceva, che cosa è? Piangevo di gioia, non piangevo, cosa c'è qui dentro? Quindi devi fare, questa è una bella, il carcere è dentro le nostre menti. Quando noi occupiamo la mente, dando spazio a tutto, diceva, sarà tutto chiedo che dici, ma cos'ho? Sto partendo di Dio, entra nel riposo.
Scusa, io mi sento di dire una cosa così, mentre tu poco fa parlare, io sono spinto a dire questa cosa perché me ne arrivano tante, però questa mi sento come mi dice un po' a dire. Mentre tu stavi parlando, il Signore mi ha fatto vedere una scena. Ti ricordi nel Vangelo parla di, mi pare si chiamava Marco, quando Pietro ha tagliato l'orecchio al soldato. Ecco, il Signore mi diceva in questo, mentre tu parlavi, prendi come modello questa scena, io vorrei che voi fosse così. Pietro ha tagliato un orecchio, subito. Io ho preso l'orecchio e l'ho saldato e ho detto Pietro, chi dispara perisce di spara. Cioè loro non si sono resi conto in quel momento di quello che stava facendo Gesù, perché stava saldando un orecchio.
Cioè, il momento... di Pietro o non il padre col miracolo? Sì.
Ma dico, cioè, quello è un soldato in ginocchio che ha visto questa cosa, e Pietro che anche lui ha visto questa cosa, non è che in quel momento si sono fermati. Ma quale mora avanza? Cioè capisci cosa... E lui dice, vorrei che voi aveste questa semplicità nei vostri cuori. E lui parlava tranquillo, non ci serve a niente.
Infatti Matteo 5 parla delle beatitudini, me l'ha dato chiaro.
Cioè, come dire, prendiamo a modello, mi sento, prendiamo a modello quella scena per dire chi siete voi.
Gloria a Dio. Preghiamo per questo, ragazzi. Eh? Preghiamo? Sapete che ho fatto un calcolo ieri mentre ero al computer? Vieni, ho fatto un computer, ho fatto se 10 persone portano una persona nuova ogni 6 mesi, ascoltate, se una persona porta al Signore un'altra persona nuova ogni 6 mesi, in 5 anni ci sono più di 10.000 persone. Se ogni persona si prende la briga di portare a Cristo,
io direi anzi Cristo a questa persona.
Una persona ogni 6 mesi, 2 persone l'anno. In 5 anni si raggiungono 10.000 persone. Così era. Facciamo una cosa bella. La prossima settimana ci vedremo di nuovo di giovedì, non di mercoledì.
Hai chiamato quella persona?
No.
Niente.
E facciamo una cosa, ci prendiamo l'impegno tutti quanti. La prossima settimana portiamo una persona nuova. Tutti. Magari tu. Ma pare ciò passare. Tutti.
Pure io. Pure io. Tu ho tanto venuto.
Di giovedì, martedì. Tu di martedì adesso.
Non ci sono lavorato solo oggi.
Ci pensiamo? Non dobbiamo pregarci su. Dobbiamo semplicemente comprendere come agire, come va ognuno di noi, la persona a cui sta portando, come giustamente mi ha corretto meglio, non portiamo le persone a Cristo, portiamo Cristo alle persone. Amen. Amen. Padre, nel nome di Gesù voglio ringraziarti questa sera, grazie per ogni persona che è qui, grazie anche per coloro che non ci sono stasera, Padre, ti chiediamo di che possano avvertire la tua benedizione nella loro vita. Padre, come abbiamo letto stasera, come abbiamo scoperto stasera, noi ti chiediamo di darci franchezza per predicare il Vangelo. Riempici con la tua franchezza, con quella sicurezza interiore che quando diciamo una cosa è così, con la certezza di quello che c'è nel nostro cuore. E per questo voglio ringraziarti, Padre, grazie perché tu ci hai fatto pescatori di uomini. E noi per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore. Grazie, Padre, per ogni luogo, grazie per ogni comunità, grazie per ogni ministro, grazie per ogni fratello, grazie per tutti, Padre. Grazie per tutti coloro che si stanno affaticando. Chiediamo che tu benedica ogni luogo, ogni comunità, ogni ministero nel nome di Gesù, Padre. Benediciamo, Padre, ogni persona, benediciamo i nostri nemici, benediciamo chi ci maledice, benediciamo chi ci fa del male. Nel nome di Gesù ti ringraziamo, che preghiamo che il nostro cuore sia libero da ogni forma di rabbia, da ogni forma di rimorso o di rancore nei confronti di qualcuno. Nel nome di Gesù, Padre, noi ti ringraziamo. Grazie per come ci fortifichi, grazie per come ci porti avanti e grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù per come ti servirai di noi.
Amen.
Grazie Padre, non solo per predicare il Vangelo ma per stendendo la tua mano con segni, prodigi e miracoli nel nome del tuo figlio Gesù. Per questo vogliamo ringraziarti stasera. Grazie per come ristori la nostra vita e ci riempi di coraggio per muoverci in questa vita. Grazie nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Alleluia.
Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Salve, sono di Dio. Senti il numero 7. Scusa, il numero 7 che aumentavo. Poi noi delle falci. Poi delle cose.